time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it. All about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ci sta ascoltando. Questa è la 31esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dell'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Boulder, Colorado.
Io sono uno stanchissimo Alberto Cantù, da Smattellate, provincia di Monza, Brianza. Stanchissimo, ma per un po' di motivi. Un po' perché comunque è mezzanotte.
Quando stiamo registrando, ieri... sì.
Ieri abbiamo fatto nottata.
Assolutamente, anzi, allora, ieri abbiamo commentato in diretta tutta, e anche di più, tutta Steelers Giants, su Twitch e sulla pagina Facebook, e devo dire che è stato un successo, perché non ci aspettavamo alle 4 del mattino che ci fossero ancora 20 persone connesse, e quindi è stato, devo dire che è stato bello.
Infatti, già che ci siamo, Ema, questa preview l'abbiamo fatta su Twitch. Sto vedendo ora i numeri, visualizzazioni totali siamo praticamente a 200, quindi anche qui grandissimi che avete fatto nottata con noi. E iscrivetevi al canale, lo trovate su tutti i nostri canali social tipo Twitter o Facebook o Instagram, trovate il link.
Esatto, basta cercare su Twitch The Bootleg Pod. Quindi debutto del pod, eccetera. Vedete il logo che è lo stesso del podcast. Ma che siete lì così. Quando ascoltate questo episodio su iTunes, su Spotify, su Spreaker, su Google Podcast, mettete le stelle, mettete le recensioni, mettete i like, che almeno ci aiutate a crescere. Se soprattutto avete un amico che pensate che sia. Che possa essere interessato al football americano, noi siamo qui per insegnare una brutta parola, cercare di farvi appassionare al football americano anche dal punto di vista più meramente tattico, cercare di capire il gioco, che credo che alla fine sia il vero quello che ci ha portato a fare questo podcast, parlare di tattica ma cercando di spiegarvela. Guarda che ci siamo, ringraziamo un po' di TCE e dobbiamo dire una cosa.
Esatto.
È che, visto che questa è la prima settimana, siamo alla 31esima puntata, ma la prima settimana di NFL, anzi, raga, l'NFL è tornato, aspetta, dov'è? No, questo qua.
Applauso.
Mi sento molto Garrett.
First class.
A parte che l'NFL è tornata, abbiamo un problema. Nel senso che ci siamo resi conto facendo con... è vero che ieri sono state due partite, quindi tutta una serie di cose, ma non sono usciti gli All 22. Cosa sono gli All 22? Sono sono i video dall'angolo, praticamente dall'angolo, non è la visione televisiva dove non si vedono tutti i giocatori, ma la visione quasi grandangolare, più in alto, e anche praticamente dai pali. Di ogni singola azione, che è quella che viene usata per capire cosa è realmente accaduto, e non sono usciti, e quindi abbiamo per questa puntata sarà un po' ancora di transizione tra quello che è successo nella post-season, off-season, anzi solo off-season, e quello che pensiamo sarà tra un paio di settimane. Abbiamo questo periodo di transizione, fra l'altro sentite che io ho un audio terribile. Perché, a parte che ho scelto
il microfono sbagliato, in questo momento me ne sono accorto, ma non sono, a parte che si sono a casa mia, ma non sono a casa mia, o meglio, non ho il mio microfono, perché l'ho impacchettato, ma l'ho dimenticato, quindi scusate per il mio audio, mentre Alberto si sente come al solito.
Tra l'altro, Ema, ricapitolando, da settimana prossima, quindi non ci troverete più al mercoledì online, ma al giovedì mattina.
Vedi che ho fatto troppo, vedi quando parlo troppo. Siccome non ce la facciamo a vedere neanche, non riusciamo a vedere neanche le partite che ci interessano, perché oggi veramente tra lavoro e altro abbiamo i tempi strettissimi, noi ci spostiamo dal mercoledì, che siamo stati nelle ultime 31 settimane, ripeto 31 settimane senza mancarne una, dalla 32esima saremo il giovedì, perché almeno usiamo il martedì e il mercoledì per vedere le partite, perché l'All 22 dovrebbe uscire normalmente la mattina del lunedì, e almeno per le partite la domenica, invece col cazzo stavolta non sono uscite. Ma dopo questi 5 di introduzione, Alberto,
dica,
possiamo iniziare?
Iniziamo. Comunque, la prima cosa che possiamo dire, ma figata che è tornato al football. Ho fatto una full immersion totale, qualunque momento della mia giornata sono dedicato a quello quando potevo. E B, comunque è football, che è un misto tra week one e pre-season, insomma, perché appunto non ci sono state amichevoli prestagionali. Quindi abbiamo visto, beh, io ho visto un buon livello di football, però abbiamo visto anche qualche giocatore, qualche squadra più arrugginita di altre. E devo dire, ma che anche noi siamo un pochino arrugginiti, e proprio per questo discorso dell'All 22 non potremo essere dettagliati quanto vorremmo essere, quanto vi abbiamo abituato ad essere. Quindi prendetela come una puntata di riscaldamento per la stagione.
È la pre-season della season, ma la season è iniziata.
Esatto. È strano in NFL, sarà un pochino strano anche su The Bootleg, però insomma le partite ce le siamo guardate quasi tutte, siamo guardate tutte quelle di cui parleremo, anche se appunto da un'inquadratura meno favorevole per quello che vogliamo cercare di fare, però dai, buttiamoci comunque di cattivo fuoco.
Esatto, allora, uno dei format che ci piacerebbe mantenere ogni settimana sono le sorprese della settimana. Chi ci ha sorpreso positivamente, chi ci ha sorpreso negativamente e chi invece ha mantenuto le aspettative. Io direi che le sorprese positive di questa settimana siano, o meglio, una è positiva perché l'altra è molto negativa. Allora, io non mi aspettavo che Rodgers tornasse e facesse praticamente piazza pulita. Cioè, la partita di ieri è stata qualcosa di impressionante. È vero che i Vikings sono senza secondaria, a parte, non hanno cornerback, però ieri Rodgers ha veramente lanciato come non lanciava da... Mi è sembrato, guarda, il Rodgers degli anni del Super Bowl fino al 2015, prima che si rompesse nuovamente il collarbone, il manco so come si dice collarbone in italiano, ormai sono per me
clavicola.
E questo è la mia sorpresa settimana, quando ho guardato tipo se vabbè. La tua?
Vabbè, tanto su Rogers sono d'accordo, ma però come dicevo prima su scusate il disturbo, voglio vederlo un po' davanti a prove più impegnative, perché quello che rendeva il grande Rodgers speciale è che prestazioni del genere erano la norma, non erano l'eccezione. Io non dico che dovrà sempre fare il distruttore di universi come ha fatto domenica, però perlomeno mantenere dei livelli di performance paragonabili, perché se ci riesce poi buona fortuna contro questi Packers. Sì, poi c'è il discorso effettivamente dei cornerback che magari miglioreranno, però erano tutti rookie chiamati al battesimo del fuoco contro Aaron Rodgers e Davante Adams in questo stato di forma. Non è facile.
Adams ha fatto 17 target, 20, non mi ricordo se ha fatto tipo 17 ricezioni per 22, non mi ricordo.
Una roba clamorosa.
Una cosa, io l'avevo contro al fantasy massacrato, questa è una cosa che so.
L'unica cosa, Cameron Dantzler, che è uno dei rookie cornerback preso dai Vikings, si è fatto proprio bere con un crodino da Marquez Valdes-Scantling in occasione di un touchdown bello profondo. Però ragazzi, sono rookie mistakes, ci stanno. Poi la difesa di Zimmer non è facile da digerire inizialmente, quindi io non vedrei neanche così spacciati i Vikings, anche se vederli soffrire così tanto è stata comunque una notizia.
L'altra quindi sorpresa della settimana... Io ce n'è una che mi viene a pensare. Ora ti faccio, guarda, se mi guardi in camera ti posso fare il segno.
Vai. Ma che, perché quella è una sorpresa? No, bene, il risultato sì, però nei nostri cuori non è mai una sorpresa Gardner Minshew, perché ma mi sta facendo segni dei baffetti. La stat line fa paura, perché 95% di precisione, cioè di completi con 3 touchdown, nessuno era mai riuscito a farlo. Poi parliamone un secondo, tanti di quei passaggi sono comunque passaggi corti, che per l'amore del cielo bisogna anche metterli a segno, però era un pochino favorito dall'ottima parità chiamata da Jay Gruden. E l'altra cosa è che ha preso comunque parecchi sec, che avesse rilasciato il pallone gli avrebbero un pochino sporcato le statistiche. Detto questo, portare una squadra che tutti davano per malata terminale e darle dei segni di vita, comunque è un bel, insomma, come dire, un bel traguardo.
Ma quindi, a proposito di squadre che invece danno date per malate ma danno segni di vita, passiamo alla sorpresa positiva e quindi negativa anche che contemporaneamente anche negativa, che è la partita tra Washington e gli Eagles. Perché gli Eagles a un certo punto stavano 17-0, così nella memoria,
sì 17-0,
e poi sono presi una linea di 27 punti senza poter replicare. E ci sono, secondo me, in quella partita due fattori. Il primo, la D-line di Washington Redskins, sono 5 prime scelte, così tanto per...
Anche le parole che usi, non usare la parola con la R, ma che poi arriva Godel e ci chiude il canale.
Fuck, vedi, vedi che l'abitudine...
Abitudine, gioca brutti scherzi.
Ah, l'abitudine, ma questo non lo... Sai che è la prima volta penso che lo dico così?
È uscita, ci sta, quando sei sempre al pensiero ti esce.
Proprio automatico. Vabbè, tecnicamente quando sono stati draftati erano Redskins, eh?
5 per Maria, 3 Padre Nostro, Ema, e ti perdoniamo.
Sì, ma quando sono stati draftati erano Redskin. Me ne esco? Corner? No? Va bene. I TBDs, i football team, che okay, per me sono sempre TBDs, to be determined.
Squadra di football, mi piace un botto.
Sono riusciti a fare, secondo... Quella è la partita che ho visto forse di più, perché è quella che mi ha interessato di più alla fine stamattina, quando ho rivisto il condensato, ripeto, il condensato. quello che hanno fatto, secondo me, è stato, a parte che hanno davanti, diciamo, 5 prime scelte, che anche l'anno scorso non hanno già messi male, anche secondo me 3 anni fa, prima che Smith si rompesse, non erano messi male. Credo che si siano combinate due cose. Il primo... la line degli Eagles che è praticamente a pezzi, e l'altro sono riusciti a mettere in maniera di portare gli Eagles a essere monodimensionali, cioè non anche per via dell'infortunio di Sanders non c'era nessuno che correva in pratica ieri, e sono dovuti emare lancio, erano super aggressivi tutto il tempo, cosa che alla fine hanno pagato. Mentre Rivera, chi è l'offensive coordinator dei Washington Redskins, che non lo so.
L'offensive coordinator, cazzo, devo cercare il nome, perché quello di prima è quello che si chiama O'Connell e adesso è andato ai Rams. Quello di Redskins, onestamente, te lo cerco subito.
Comunque, lui...
Ah, Scott Turner.
Ah, quindi
il figlio di Norv Turner.
Ecco, quindi si è portato il figlio da Carolina, in pratica.
Esatto.
Sono riusciti, invece, a... la difesa praticamente ha fatto tu, Eagles, voi fate una cosa sola. E quindi praticamente gli hanno dato campo e campo. C'è stata la conversione dal quarto down, che era praticamente inutile. E praticamente è noto il field goal gratuito. E, mentre loro si sono detto: calmi, noi abbiamo avuto tanta di quella merda, ma abbiamo passato e passeremo anche questa. E sono riusciti poi alla fine a vincere. E credo che la partita è stata vinta dalla parte difensiva, perché a parte gli 8 sec. Alla faccia rugazzo, come si dicono dalle mie parti, cioè mettere in condizione Wentz solo di lanciare e di non avere di fare sempre prime 10, seconde 10 e terze 10 a un certo punto, non hai il playbook, non si, come hai detto, il playbook non si apre. Normalmente tu, quello che succede è che tu cerchi di correre in maniera tale che hai situazioni da terzo e quarto, terzo e sei, proprio se arrivi al, o terzo e due, in maniera tale che il tuo playbook completamente cambia, perché a quel punto non devi fare 10 yard ma devi fare 2. Vuol dire che tutta una serie di route, i wide receiver possono fare anche tracce corte, di far uscire il pallone velocemente, vuol dire che non arriva la pass rush, non arriva in tempo per... Cosa che se non corri non succede, perché difficilmente riesci a prendere quelle yard. Se poi devi solamente lanciare, a un certo punto il quarterback si stanca, va sicuro. Sì. Soprattutto se poi prendi 8 legnate come quello che ha preso ieri, quindi...
Sì, guarda, Wentz se l'è meritata alcune, perché cioè, in alcuni casi mi è capitato recentemente di rivedere una clip delle pressure di Chase Young, quindi non tutte, da un'inquadratura all 22, quindi un pochino più precisa, diciamo, E alcune Wentz le ha cercate, altre è stata semplicemente la forza, come dici tu, della defensive line dei Redskins. Quando dico che se le cercate è in quanto a, diciamo, presenza nel capire che la pressione sta arrivando, hai una linea completamente rimaneggiata e Wentz, come fanno notare ottimi analisti di Philadelphia, è un quarterback che gestisce la pressione nella tasca molto peggio di quanto si possa pensare. In realtà Wentz è stato clamoroso, secondo me, ha giocato molto bene all'inizio, infatti Philadelphia era 17-0.
Ma hai visto, poi, non so se Alberto, quando gli è arrivato un tram addosso e l'ha evitato, l'hai visto?
Ma quello è classic Wentz, ma...
Quello, cioè, è classic, ma è stato... la madonna!
La sua mossa proprio quando c'è, cioè, di schivare come se fosse un gancio destro il pass rusher che arriva, è proprio brevettata da Carson Wentz. Il discorso è che certe volte con la pressione arriva perché Wentz o tiene il pallone o diventa frenetico nella tasca e non trova una via d'uscita, quindi c'è anche delle sue responsabilità, ce ne sono anche di altri giocatori, perché ad esempio Zach Ertz che droppa un quarto e tre su un passaggio corto è qualcosa di grave. Poi beh, c'è anche vero che Wentz lancia diversi intercetti, perde un fumble, quindi ripeto, ci sono tante responsabilità e non tolgono che comunque perlomeno gli squadra di football sono una squadra di football vera. Poi io non credo che questa rondine faccia primavera, credo comunque saranno in fondo alla loro division, probabilmente anche in fondo alla Lega in quanto a record, però c'è già una base da cui partire, che è questa defensive line. Poi, se devo dire la mia sorpresa negativa, sono stati i Cleveland Browns. È una partita che mi devo ancora recuperare con calma, sto appunto aspettando che escano gli All 22, però ragazzi, da quello che ho visto, male, perché anche solo in termini di risultato prendere una scoppola così grande è grave per il morale, soprattutto grave perché non sono visti passi avanti né dal punto di vista del gioco di Baker Mayfield né dall'intesa dello stesso Mayfield con Odell Beckham Jr. Male perché sono andate tante cose per il verso sbagliato. Poi è chiaro che giochi contro i Ravens alla prima, nuovo coaching staff, ci sta un passo falso, però così falso, con così poco polso, difficilmente me lo sarei aspettato, sinceramente.
L'altra sorpresa in negativo invece è l'hashtag che è partito ieri sera vedendo il Monday Night. Dica Alberto ride. Allora, io ovviamente ero in Colorado e non c'ero.
A tradimento me l'hai cacciato.
Allora, male. A quanto pare il signor Cantù qui, anzi il dottor Cantù...
Cioè, il dottor... che te lo racconto io, ma che ero presente.
Prego.
No, nulla, eravamo al Mind the Gap con tanti membri della redazione di Adol a vedere Week One, come ormai è tradizione. Beh, ero lì a bere, ridere, parlare, vedere le partite. A un certo punto vedo un calcio segnato e dico, cazzo, però quest'anno, secondo me, è l'anno dei kicker. Perché senza la pressione, soprattutto in trasferta, di convertire i calci, secondo me, proprio le percentuali schizzeranno. Ragazzi, da quel momento in poi...
Una tragedia.
Si sono iniziati a vedere degli obrobri, tipo il kicker dei Falcons che sbaglia un extra point, il kicker dei Bengals che sbaglia per entrare da dietro i pali,
quello dei Steelers.
Ieri Goskowski è morto con Boswell che sbaglia un extra point, quindi hanno iniziato a prendere per il culo.
E poi
giustamente
Alberto è andato a dormire. Io ho guardato la partita dei Broncos e dei Titans, e a un certo punto c'era chi aveva visto la partita su Twitch, ha iniziato l'hashtag sulla chat del Denver Broncos mentre la partita. A un certo punto è l'anno dei kicker, a un certo punto è partito. È perché Goskowski non ha sbagliato uno, non ne ha sbagliati due, non si è fatto bloccare il terzo, ma ha sbagliato anche l'extra point, ne ha sbagliati quattro, cioè tanto per... Poi alla fine ovviamente alle 25 yard non poteva sbagliare e quindi i Broncos hanno perso, però i Titans hanno cercato di perderla. Ma quindi, sorpresa in negativo, ragazzi, facciamo così: ogni volta che i kicker sbagliano, per favore cercate di prendere la clip, ce la mandate su Instagram, su Facebook, la pubblicate e mettete è l'anno dei kicker, solo anche visto che l'apostrofo non funziona, solo anno dei kicker, cioè, per noi.
Mi sono proprio rovinato con le mie mani, però perlomeno io sono una persona molto autoironica che si prende poco sul serio, perché se fossi uno di quelli che vive e muore per le sue opinioni e le sue previsioni, mi sarei già appeso da un albero. E no, dai, cioè, veramente, io lo dico per voi ragazzi, quando faccio delle previsioni non ascoltatemi. Non ascoltatemi, no, perché succede l'opposto. Allora, se devo spiegarvi, devo raccontarvi cose che sono già successe, allora lì ci tengo al fatto di dire cose che hanno senso, ma in realtà ci tengo anche per quando faccio le preview. È che ho questa capacità veramente mitologica di dire una cosa e succede, far succede, accadere ma esattamente l'opposto.
La cosa che non è che non ci sta, cioè il pensiero ci sta, è sì, che succede esattamente l'opposto.
Esatto, cioè, ma non è che le sparo a caso, cioè c'è del ragionamento dietro, ma questo ragionamento non si rivela mai poi fattuale, diciamo.
Ma tu sai perché? Perché tu vai bene col passato, perché tu sei canta al passato remoto, quindi poi guarda cosa sono al passato.
Esattamente. E quindi abbiamo, allora direi che con le sorprese abbiamo finito, visto
no,
che
siamo... e mancano quelli che non hanno mantenuto le aspettative.
Ah, io te lo dico subito, Joe Burrow.
Secondo te le
ha fatto un partitone, ma non mi frega niente se a un certo punto gli si è chiuso il cervello e ha sbagliato, ha regalato un fumble, ha fatto qualche errore. Joe Burrow, per essere la prima partita di sempre
contro quella difesa dei Chargers, ha fatto
di sempre in NFL, l'ultimo drive soprattutto della partita, quello che avrebbe potuto pareggiarla se non vincerla, è stato clamoroso. Un minuto con un solo timeout, tranquillo, precisissimo, perché questo è il suo marchio di fabbrica. E se gli arbitri fossero stati meno
pillicusi,
fiscali, pillicusi, esattamente,
pillicusi. Il termine siciliano è pillicusi.
Adesso finisco il discorso, poi ti propongo un'altra rubrica.
Vai.
Se fossero stati meno fiscali con la spintarella di AJ Green, staremmo parlando del primo game winning drive di un giocatore che secondo me è già pronto e farà dei passi avanti enormi. Secondo me i Bengals hanno fatto una presa clamorosa. Aspetta.
Già.
La proposta che volevo farti è, visto che siamo al podcast con l'accento Siculo Brianzolo, da settimana prossima ci troviamo un aggettivo del nostro dialetto natio per descrivere un giocatore, un'azione, una situazione.
Mi piace.
Quindi il tuo questa settimana è Pillicusu.
Pillicusu.
Pillicusu, che vuol dire cagacazzo.
È proprio precisino. Pillicusu, sei proprio preciso. C'è proprio, ci scassi la minchia quando ando proprio sulle cose, sulle minuzie.
Secondo il nostro amico Giorgio Pronotto, aggiungerei anche Fituso.
Fituso vuol dire
questo arbitro. Sì, no,
Fituso è invece esatto. Vuol dire che puzzi.
Ho letto tutti Montalbano almeno due volte, quindi
allora vedi, ecco perché mi capisci.
Sul dialetto siciliano.
Allora, invece, per quanto mi riguarda, ci sono tra le sorprese in negativo, ma alla fine, ripensandoci, perché giovedì pensavo che i Falcons vincessero.
Sempre illuso.
Sì, ma perché ho pensato, ma tanto...
Hashtag l'anno dei Falcons.
È l'anno dei Falcons. No, perché quello che ho pensato è stato, allora, Ryan regge molto bene la pressione se non è quella interna, secondo me con quell'attacco 30 punti li fanno, almeno 30 li fanno.
40 li subisco.
Ma quello che non mi aspettavo è quello che ha fatto Mister Adams. Perché Jamal Adams ha portato qualcosa che la difesa dei Falcons, scusami, dei Seahawks non ha avuto da anni. Ossia portare pressione in blitz. Probabilmente hanno avuto più pressione in blitz ieri che tutta la tre giorni fa per chi ci ascolta, che la scorsa stagione a un certo punto. Cioè ieri è stato veramente... Quell'uomo era ovunque. Io aspetto di vedere l'Anthony 2 per capire... Quell'uomo è ovunque, era ovunque ieri. C'è stata una cosa che sembrava difesa, c'erano copioni di Jamal Adams. Sembrava tipo Naruto con la moltiplicazione. una cosa assurda. L'altra, che a quel punto quindi mi viene da parlare, e con questo andiamo all'argomento della giornata in realtà, per poi finire con l'ultimo, ma quello è una minchiata. Ossia, noi abbiamo parlato tantissimo in queste ultime, nelle ultime 30 puntate della cover 3 di Seattle. C'è anche un intero capitolo nel libro di Alberto e di Michele. Anzi, se così, se ve lo ricordo. Se non l'avete ancora compratelo.
Veloci.
Fra l'altro adesso c'è su Amazon, poi ci sono tutti gli pub in tutti gli altri store, raga, non avete scuse per
in
non
pergamena comprarlo. Ci manca solo in pergamena,
esatto,
i formati possibili.
Lo potete comprare anche negli Stati Uniti, cioè, ma che volete di più?
Sai che ci hanno comprato una copia dalla Polonia, vorrei capire chi è.
Interessante questa, non la sapevo. Ma torniamo al football giocato. Abbiamo parlato della copertina di Seattle e a quel punto che è stata poi trasportata sia dai Falcons, sia ai Jaguars, poi anche ai Chargers. Ci sono diverse squadre che la usano, i 49ers. Quello che manca in questi schemi è il portare pressione, o meglio, il portare blitz, perché la pressione arriva solamente con il front, i quattro davanti, in pratica. Gli altri sette hanno il compito di fermare le corse, chiudere i gap e andare in coverage. Quello che porta Jamal Adams è una dimensione in più che nella copertina di Seattle non veniva praticamente mai giocata, ossia portare una strong safety, quella che è Jamal Adams, a fare blitz, a portare pressione, a uscire praticamente da nulla, perché una delle abilità che ha Jamal Adams è che prima del pre-snap sembra che lui stia arretrando in coverage, a un certo punto la palla viene snappata e lui è lì che porta pressione. Credo che sia forse il talento più grande che questo giocatore ha. Vero che fa anche tutte le letture precise di questo mondo, è un maniaco del film room. Ma da questo, a un certo punto, quando ho iniziato a vedere la partita quella di Seattle, è vero che ero su Red Zone, ma quello che a un certo punto non avevo pensato, a quel punto ho detto sì, questa Seattle la vince sicuro, è che Seattle conosce perfettamente quali sono gli schemi della copertina e quali sono le leggi. E su questa cosa delle leggi possiamo andare a fare lo stesso paragone con la partita dei Patriots con Cam Newton, ma io voglio vedere Cam Newton un'altra volta prima di dare un giudizio ufficiale. Cos'è che ci sono state due partite che mi hanno impressionato sulla copertina e contro la copertina di Seattle. L'evoluzione che Seattle stessa ha portato alla copertina, aggiungendo il blitz, perché penso che devo andare a controllare, penso abbia blitzato 12 volte Jamal Adams. Alberto, penso che tu sia muto.
Ups.
Ecco.
Sì, una cifra del genere.
Ti vedevo parlare con una cifra del genere. Mentre l'altra che mi ha impressionato è stata come i Cardinals sono riusciti a scardinare quella dei 49ers, perché 49ers anche loro hanno la cover 3. Com'è che si chiama il defensive coordinator? Salé con la H.
Salè.
Tipo Sarah, ma Salé è. Ok.
Tipo il giocatore del Liverpool. Salè.
Io ti ricordo quanto sei quel calcio, così tanto per
sì, non tu pensavi che Icardi fosse ancora all'Inter, quindi
Thiago Motta, pensavo, ma il capitano, te lo ricordi?
È vero, Thiago Motta, neanche Icardi, vabbè, stiamo sul football con la palla ovale.
Allora, perché Murray ha avuto una partita così forte? Per due motivi. Il primo che ha tirato Dawkins come se non ci fosse un domani. Ma soprattutto il tipo di gioco che fanno delle raid va proprio contro quali sono le regole della cover 3. Ossia, noi abbiamo i nostri cornerback che coprono il deep, una safety dal centro che copre il deep, e noi diciamo che fisicamente siamo più forti da coprirti la flat e tutto quello che c'è dietro la D-line. Ma se io inizio a fare dink and dunk come disperati, quindi dink and dunk che ti inizio a fare lanci molto corti, molto precisi, cosa succede? Che a parte che c'è wide receiver che praticamente, soprattutto per come giocano, i wide receiver sono tutti che messi lì praticamente nel 3-4 yard e poi prendo la palla e corro. Ma l'altra cosa è che siccome la cover 3 non marca uomo, perché la cover 3 è storica, quella lì è fatta a zona, non c'è nessuno che marca Murray. Quindi c'è Murray che esce e ieri ha fatto 100... Praticamente non ha fatto 100 yard perché gli hanno contato gli inginocchiamenti come yard perse, in teoria. Questa è un'altra regola stupida che secondo me va levata. E comunque sono d'accordo con te, ce l'ho su quella cosa del fumble fuori. Quella delle cose mi fa incazzare come poche cose al mondo. Per chi ascolta Scusa il Disturbo capirà. E quindi siccome non c'è nessuno che marca uomo Murray è libero di andare a scorrazzare, si fa le sue 4-5 yard ogni volta, le sue 10, certe volte ne fa anche di più, e non può essere fermato per quel tipo di schema. Quindi questo, possiamo aggiungere questo ai limiti di uno schema che ha tantissimi pregi, ma ci sono quei due o tre difetti che, se vengono, il termine inglese che mi viene inglesizzato sarebbe esploatare. Però
sfruttati?
Sì, esatto.
Sfruttati sono meglio.
Esploatati, proprio brutto. Vengono sfruttati, possono portare a una vittoria. Che comunque i 49ers, è vero che, no, che sono ancora arrugginiti, Garoppolo è arrugginitissimo, però sono riusciti a vincere, sono portati una vittoria divisionale. Quindi
sì, un paio di cose. A parte quella dei 49ers, devo ancora rivederla. Cioè, il quadro che ha fatto Ema chiaramente è semplificato per un formato audio, quindi non si può andare troppo nei dettagli. L'unica cosa, non pensate che chiunque giochi la cover 3 non può fare i conti con un quarterback mobile, o che sia così semplice attaccarne i difetti. È più semplice che attaccarne i pregi, sicuramente. Chiaro che tutti quelli che corrono quel sistema, come quelli che corrono qualunque altro sistema, contro i quarterback mobili generalmente provano strategie come mettergli una spy dietro, piuttosto che magari sì, giocare un pochino più in modo da limitare i difetti del sistema, anche per quanto riguarda i passaggi corti dell'air raid, che comunque sì, sono una bella spina nel fianco per una difesa che gioca quel tipo di schema. E per quanto riguarda i Seahawks, guarda, io ho riguardato proprio dopo cena quella di Falcons, dovrò riguardarla perché farò un video proprio su Jamal Adams, quindi ti vengo dietro, nel senso che è proprio uno degli aspetti che mi ha interessato di più di questa stagione, perché guardavo dal telefono di tanto la partita di Falcons, ogni 4 secondi c'era Jamal Adams che stava facendo qualcosa. E posso dirti, da quello che ho visto per adesso, che ha giocato praticamente ovunque. Ha giocato degli snap come safety in una cover 2, quindi a difendere metà campo profondo. Alcuni li ha giocati partendo dall'allineamento cover 2 e poi alzandosi per andare a difendere le zone flat, comunque le zone più alte del campo. Altri ha blizzato, come dici tu, ha blizzato in 12 casi. E in altri ancora addirittura ha fatto dei drop ancora più strani, in cui tipo partiva proprio attaccato alla linea di scrimmage e poi si trovava a fare la safety centrale in una cover 3. Quindi io sono estremamente estremamente sorpreso che Ken Norton Jr. e Pete Carroll abbiano accettato così in fretta di variare il loro sistema per Jamal Adams. Ovviamente era la scelta da fare prima o dopo.
Vabbè, prima o poi.
E Jamal Adams ha fatto una partita incredibile.
Non vedo così, guarda, che rischia l'MVP, io te lo dico ora.
No, MVP no, io. DPOI, no, DPOI può darsi. La cosa che
scusami,
mi sta sulle palle...
Scusami, sì, no, DPO.
Sì, è MVP difensivo, diciamo.
MVP difensivo, scusami, mi viene...
No, quello, se continuano così, può darsi. L'unica cosa è che sono rimasto un po' deluso dalla linea offensiva di Falcons, perché è ok che abbiano blizzato i Seahawks, però mannaggia, ci sono state situazioni anche con una rush di 4 uomini in cui abbiamo concesso pressioni che non possiamo concedere avendo un quarterback poco mobile come Ryan. Viceversa, sono stato sorpreso in alcune istanze positivamente dalla difesa dei Falcons, che è riuscito a forzare situazioni potenzialmente importanti, solo che poi dall'altra parte c'è Mr. Unlimited H. Russell Wilson H. se continua a giocare così, che gli fanno lanciare il pallone quanto vuole, futuro MVP di questa lega.
Eh sì, anche lui.
Che ha tirato fuori dal cilindro qualche giocata che poi alla fine è risultata decisiva. Poi, se la mia squadra finge un punt, guadagna 2 yard e poi il cretino che portava la palla causa un fumble, allora vuol dire che proprio ti vuoi sparare su entrambi i piedi. Però dai, non entriamo nel discorso Falcons, che mi innervosisce già di mio. Magari Ema, due parole sul Monday Night, visto che l'abbiamo commentato, il primo.
Eh sì.
Entrambi allora abbiamo visto il secondo. E tra l'altro è ancora lì sul nostro canale Twitch la telecronaca, quindi se volete recuperarla...
Dovrebbe durare 30 giorni. Noi potremmo anche scaricarla e metterla su YouTube. Così, questo che
quello ci possiamo pensare. Però allora devo dire che è stata una partita non entusiasmante. Noi siamo comunque divertiti molto a commentarla,
fino a che tu alle 3 del mattino eri proprio cotto.
No, poi ragazzi, io ero proprio in riserva a un certo punto, anche perché la partita era deprimente.
La partita due a un certo notte, punto è stata brutta assai.
Però due notte, la difesa degli Steelers sugli scudi, tanta pressione, una pressione che comunque Daniel Jones è riuscito ad affrontare in alcuni momenti. Poi però quell'errore, quell'intercetto nella red zone, non glielo perdonerò mai. Giants, se fosse un tipo da Giants avrei già preso un volo per andare là, perché praticamente dopo un drive di circa 8 minuti di circa 15
no, erano giocate, 9, perché erano 8:58.
Daniel Jones su una bootleg, ormai non vi spieghiamo nemmeno più cos'è una bootleg, non accetta il fatto che la difesa ha letto bene la giocata, quindi non c'era spazio per fare nulla, prova a lanciare in direzione opposta a quella che stava prendendo, lui stava andando in scramble verso sinistra, prova a lanciare verso destra in una zona coperta da 4 difensori, e in più nel momento in cui lancia Bud Dupree gli tocca il braccio, quindi intercetto, e lì la partita essenzialmente è finita. Secondo me era già un miracolo che quella partita fosse ancora
che
in
fosse
corso,
aperta.
Cioè che i Giants fossero ancora in partita con quella linea. Ragazzi, Saquon Barkley ha fatto meno yard su corsa che tentativi di corsa.
Ma ha fatto meno yard di Big Ben.
Ne ha fatte 6, Big Ben 9. Cioè, è una cosa senza senso. Io sono molto stato molto deluso dal coaching staff dei Giants, soprattutto da quello offensivo e dal tuo amico.
Ma chi è il coaching staff offensivo dei Giants?
Jason Garrett e l'altro.
Aspetta, Freddy. Hai detto la parola magica, Garrett. La faccio partire gli applausi ogni volta che dici Garrett.
E tra l'altro, Freddy Kitchens, cioè nel senso, il peggio dell'anno scorso dal punto di vista offensivo se lo sono portati in casa.
Già.
E, mentre maturi tipo di Big Ben, che qualcuno c'ha, secondo un nostro ascoltatore, sta dando ancora la spiega a un sacco di quarterback. Tu come l'hai visto?
Io sinceramente l'ho visto meglio di quanto pensassi, ma non è il Ben di un paio di stagioni fa, secondo me. Diciamo in telecronaca, che la palla andava lenta, mancava lo zip, proprio che faceva thum, la palla è fuori, arriva al bersaglio, manca proprio il braccio. Vuoi che si è operato al gomito, cioè capisco che è un problema, e ancora magari sta, non so se sta rodando o proprio ha raggiunto il limite, anche perché lui ha 38 anni adesso, quanti anni ha?
Sì,
lui è stato draftato nel 2004, se non ricordo male, perché fu l'anno di Eli.
Ha preso anche un sacco di botte, quindi voglio dire...
Ma assolutamente. Ma praticamente sono rimasti lui e Rivers di quell'annata. Poi gli altri quarterback più vecchi sono... No, Rodgers è stato draftato l'anno dopo. I quarterback più vecchi sono Breeze e Brady. Non c'è più nessun altro.
Esatto. Ma comunque devo dire che ha fatto un grandissimo lancio nel secondo quarto, se non sbaglio, per Chase Claypool, che è il loro rookie ricevitore, su un terzo e 11, molto 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 interessante. Anche condotto bene il gioco di RPO, quindi quelle azioni che possono diventare una corsa o un lancio a seconda di quello che vede il quarterback, ne ha azzeccate un bel po', e nulla, per il resto ancora anche lì, ancora presto per giudicarlo, però quello che mi porto via dal punto di vista di Steelers è che la difesa mi ha spaventato parecchi di quarterback quest'anno.
Già. Alla fine due intercetti, giusto?
Sì, un altro di TJ Watt che legge benissimo la situazione, che invece Daniel Jones
quella ha detto quello non è un intercetto, quella è una parata.
Sì. Passaggio corto, TJ Watt stava andando ad attaccare Daniel Jones, poi si accorge che il passaggio in arrivo è corto ed è verso il suo lato, quindi fa due passi indietro, Jones non se ne accorge.
E l'altro è di Hanson, che invece è proprio... Così vedi, quando si vedono le partite dal vivo te le ricordi meglio. I condensati che li vedi di mattina, minchia, ragazzi.
Sì. E i tuoi puledri invece?
Lasciamo stare.
Cioè, perdere una partita in cui il kicker avversario calcia così male non
no,
è facile.
No, allora, i Broncos hanno avuto, secondo me, la nostra difesa ha fatto molto bene. Molto, molto bene. Però alla fine, Bujesen si è fatto male. Linz si è fatto male. Buia il cornerback tradato dai Jaguars, Lindsay, che invece, che sono due stagioni che fa 1000 yard, si è fatto male, è rimasto Gordon che aveva fatto già fumble, quindi manco mi sono, ero proprio contentissimo. Un paio di cazzate dal punto di vista sia di cronometro, perché Fangio si è dimenticato di fare time out, te ne rendi conto? Era così preso dall'azione che non ha fatto time out quando doveva fare time out, cioè, è stata una cosa scioccante.
Ma alla fine?
Alla fine.
Secondo me, sai che invece c'era una strategia. Ora non ti dico che io la condivida, però secondo me l'idea era: se questa partita deve venire decisa da un calcio di un kicker avversario che ha già sbagliato i 4, posso accettarlo. Quindi non chiamo time out perché spero di vincerla così.
Problema che statisticamente poi
sono calciato da vicino.
Non lo faccio da 25. Devo fare time out e bloccare e lasciare un minuto e mezzo almeno per provarci. Perché alla fine, se noi facciamo kick, il field goal vinciamo noi. No, ma I Broncos sono la squadra più giovane dell'NFL. Sono tutti quanti, hanno speso negli ultimi tre anni per tutte le prime 50 pick che avevano in gente della offense. Siamo giovani proprio assai, e questa è una partita secondo me da cui impareremo molto. Non c'era Sutton, non c'era Emler, e quindi
dico, ma Jerry Jeudy molto bene nonostante due drop brutti.
Due drop che hanno manco me l'ho quasi dimenticati. Guarda,
ho capito che però era talmente libero. Cioè, ok che ha droppato il pallone, però si è fatto trovare talmente libero che secondo me quello è un aspetto incoraggiante. Perché si continua.
Ma il problema è mentale.
Tanta separazione.
E il problema è mentale, come dicevamo nel podcast sul draft. Guarda.
Sì, no, ma si farà, Cioè. Poi non mi sembra uno che abbia un problema di mani, che magari vuoi l'emozione dell'esordio, vuoi mille aspetti, si è fatto sfilare dalle mani un po' di palloni, però molto Dai. Bene.
Sì,
ma,
sì.
Ma prima di chiudere, abbiamo delle domande degli ospiti, vero?
Allora, molte degli ospiti le abbiamo in realtà...
Degli
ascoltatori, ne abbiamo in realtà parlato durante la puntata. Ce n'è una in particolare che ci hanno chiesto: ma cosa ne pensate di Trubi contro i Lions?
Clash Mitch. Io sono
allora, voi dovete sapere che Trubisky ha un potere. Il potere è che quando gioca contro i Lions è il giocatore più forte della Lega. Negli ultimi quattro anni ha il record di 7-0 contro i Lions. Non ha mai perso, ha avuto delle partite meravigliose come questa. Ma soprattutto, quando non c'è un cazzo da... non c'è nulla da perdere, è il miglior quarterback di sempre. Non c'è più nulla da perdere, è un vincente da fare schifo. E inizia a lanciare come se non ci fosse un domani. Poi vuoi che Lions siano sempre Lions, e il drop sul bucket finale. Chi era? Aspetta, che era? Non è Riddick.
Swift. Oh, Schiandre, che ha ciccato
Swift,
la ricezione.
Che proprio ha mancato, la palla gli è passata attraverso le braccia. E quello che costa di qua è sempre il culo di Mitch Trubisky. E adesso
una persona prima che ha fatto più danni per i leoni dei bracconieri in Africa, viene da dire.
Bella questa. E quindi su Trubisky cosa possiamo dire? Che a parte, io aspetto che non sia una partita. Io ero sicuro che i Bears vincessero contro i Lions. Non so se hanno coperto lo spread, sinceramente, ma ero sicuro che vincessero. Quindi, e che lui facesse una prestazione magnifica.
Aspetta, freno a mano. Madonna mia, che cazzo.
Ce la puoi fare.
Un bambino in
calabrone. Abbiamo perso Alberto, dai.
Arrivo, no, ci sono. Cioè, prestazione clamorosa, per un quarto. Perché comunque il fosso che si erano scavati Bears, è arrivato Trubisky con la pala anche a scavarlo, Quindi ti dico, no, poi alla fine...
Ma infatti, quando non c'è nulla da perdere, è il miglior quarterback di sempre.
Ce posso fare? Aspetta che mi muto.
Va bene, nel frattempo che Alberto...
Ci sono. Okay. Diceva, Luca Parodi ci ha chiesto, il nostro ascoltatore da tempo immemore, ci ha chiesto cosa ne pensavamo appunto dell'ultimo passaggio da touchdown di Trubisky, che per Anthony Miller, quello è un gran lancio. Su quello, tra l'altro, ci ha dato l'idea di fare una rubrica che diventerà settimanale da questo momento, in cui noi selezioneremo 5-6 giocate tra le più belle, tra le più interessanti della giornata, e faremo votare voi, e quella che otterrà più voti poi verrà analizzata in un video che arriverà, credo, già domani, se riesco, per questo touchdown di Trubisky giocato, ve lo anticipo, poi lo vedrete nel video, contro la cover one man dei Lions, quindi niente di nuovo. Sul lato destro del campo i Bears hanno corso uno schema che si chiama Hoss, il difensore più esterno corre una hitch, una traccia corta, mentre quello interno, che era proprio Anthony Miller, va a correre una fade, una traccia verticale che si allontana andando verso il pilone, e contro la marcatura uomo è una buona traccia, ma il punto è che il quarterback poi deve mettere la palla nel cestino. E Trubisky l'ha messa alta e lontano dalla copertura del difensore, quindi esterna. Ottima ricezione di Anthony Miller, e Trubisky che sembra un giocatore vero di football. Ma a me dispiace per i tifosi di Bears.
Ma sai che se continua così il problema è che lo devi tenere.
No, perché non continuerà così.
È il problema, ma se fa se è uno di quelli che se me non lo so, vedremo.
A me dispiace perché gli hai ridato un barlume di speranza quando finalmente erano pronti a mettersi alle spalle l'esperimento Trubisky.
Quello è il problema.
Poi io magari ho visto a proposito,
dica.
Se riesco a ribaltare la carriera di Trubisky dicendo che è finito,
Ma Cavatton ti deve dare una cena per forza.
Voglio almeno, esatto, almeno una cena da Cavatton la voglio, se succede questa cosa.
Bisogna scrivere a lui, non guardare a me però.
Ma scusa, update adesso che ho girato le schermate, mi è uscito Twitter. Blow to New Orleans, Saints wide receiver Michael Thomas is expected to miss several weeks with a high ankle sprain.
Ma Dio buono, che ce l'ho al fantasy football. Si è fatto, allora, high ankle sprain.
A parte che tu hai 7 fantasy football, quindi hai tutti i giocatori, che cazzo
succede, ti lamenti? Succede, però ne ho 2 in cui sono molto, che tipo ci tengo. E uno di quelli è lui là. Quello del fantasy Twitter che abbiamo noi, del fanta Twitter che abbiamo noi, e l'altro a cui ci tengo in Dynasty, mannaggia la pupazza. E quindi high ankle sprain, si è slogato la caviglia.
È brutta. Allora, sai che io detesto Michael Thomas come pochi esseri viventi su questo pianeta, però non auguro mai, non godo mai degli infortuni dei giocatori, anche se li disprezzo, anche perché nel mio mondo ideale Michael Thomas gioca e fa sempre schifo come domenica scorsa, in cui ha fatto prendere 3 ricezioni per nemmeno 50 yard. Dispiace, adesso sarà interessante vedere come si aggiusteranno i Saints, e grazie a loro hanno preso Emmanuel Sanders, perché sennò era un casino.
Già,
senza di lui.
Va bene, siamo quasi abbiamo passato i 45 minuti. Io direi che
due paroline su Bucks e Saints, no? Che comunque è stata un po' la parete più attesa della settimana. Ci sta.
Allora, se vogliamo andare su quella, rimane nelle partite in cui, che hanno mantenuto le mie aspettative. Io mi aspettavo questa settimana che i Bucks avessero tanti problemi. Vuoi per la linea, vuoi per il fatto che ancora Brady rimane col suo vecchio sistema, è abituato a un altro sistema. Se vedi, hanno iniziato con i passaggi corti, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto uno degli intercetti è arrivato proprio perché, secondo me, si è parlato male con Evans. Non hanno capito.
Sì.
Cioè, si vede chiaramente. Allora, probabilmente era uno screen. E sul lato doveva lanciare sul lato sinistro. E poi a un certo punto tu vedi con lo screen, dipende quanti giocatori ci sono dal lato, vedi se può andare o meno. O fa un'altra cosa, sicuramente non si sono capiti. Infatti, Arians, che a quanto credo che stia facendo lo stronzo con Brady apposta, gli ha detto: l'errore è tuo, perché dai, ti carico che la settimana prossima di rompere il culo. Chi è che contro chi giocano? Manco mi ricordo. I Panthers, forse? Manco mi ricordo.
Sì.
Quindi, sì. Probabilmente questo. Ma questo è molto altro. In realtà, poi ci sono. Una cosa che faremo da domani, ci saranno una serie di video che faremo, che saranno il play of the week. Prenderemo le migliori giocate, che possono essere anche divertenti. Io ne ho in mente una dove c'è c'è Isaiah Wynn che prende un difensore dei Dolphins, lo alza e lo slam a terra. Fa praticamente tipo WWE, lo prende, al punto lo prende e lo butta a terra. O Aaron Donald che fa bull rush e ne butta a terra 2 dei Cowboys. Quelle per me sono play of the week, perché sono una cosa che non vedi mai.
Ci sta.
Però noi prenderemo questi video, li metteremo uno o due al giorno sulla pagina, se ci riusciamo, e poi sabato lo votiamo e settimana prossima diciamo quello che avete votato. Quindi
Ottimo. Io
direi che se ci riusciamo a finire entro 50 minuti, così non facciamo la puntata troppo lunga.
Ok, facciamo un recap di quello che abbiamo detto. Numero 1, ci troverete a partire da settimana prossima il giovedì mattina e non il mercoledì mattina.
Esatto.
Numero 2, se seguiteci, se non lo fate già sulle piattaforme di podcast che usate, lasciateci una bella recensione se ce la meritiamo. Se non ce la meritiamo, non lasciatecela. Non fate finta di niente. No, se sono critiche costruttive ovviamente le apprezziamo. Poi abbiamo, Ema, Play of the Week, abbiamo il canale Twitch a cui dovete iscrivervi.
Esatto.
E soprattutto stiamo lavorando per la prossima telecronaca, che potrebbe arrivare di domenica e orari da cristiani. Quindi lì non siete scusati, dovete esserci, dovete star con noi.
Esatto. Noi dovremmo fare partire dalle 22. le partite alle 22 per due motivi, perché ci sono i Broncos e i Falcons che giocano alle 19 e sentire un paio di bestemmie su Twitch potrebbe essere...
Non ho intenzione di controllarmi per stare con voi, ragazzi, vi voglio bene.
Esatto.
Ma le mie tre ore di dolore guardare i Falcons me le voglio vivere in modo privato.
Io ieri veramente ero il mio coinquilino, ho bestemmie proprie, no, però ho parlato in italiano davanti agli americani e mi guardavano, ma che cazzo sta dicendo questo?
Quindi poi questo, quello vi faremo sapere, intanto però lasciateci...
Dovrebbe essere domenica alle 22, Twitch. Quello dovrebbe essere... quello dovrebbe essere. E, penso che poi quindi dovremmo aver detto tutto, Alberto.
Yes. Possiamo anche andare a letto, che qui è l'una meno sì, 4.
Da te è l'una, io da qua sono quasi le 5 e devo anche tornare al lavoro perché ho che fare. Va bene, io direi per questa puntata tutto, abbiamo fatto 50 minuti proprio belli, belli, felici e lisci lisci.
Vieni.
Va bene, direi che questa puntata tutto, ringrazio Alberto.
Grazie Emma.
Ciao a tutti. Ci sentiamo settimana prossima di giovedì. Va buone.
Ricordatelo.
Di giovedì, va bene.
Ciao, bagai.
Alla prossima.